Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Con me oggi Monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese, che ringrazio di cuore per aver accettato il mio invito. Grazie ancora, Monsignor Luigi.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie a voi dell'invito.
Bene, di che cosa parliamo con lui? Parliamo di questo momento particolare che la Chiesa ci suggerisce di vivere in un modo particolarmente intenso. È il periodo della Quaresima. Diciamo che questa Quaresima è un piccolo segmento di una lunga Quaresima che stiamo vivendo, perché la vita è attraversata da tanti drammi diversi, personali, accanto a drammi universali, come quello della questione della guerra o delle guerre che ci sono, dei migranti, del terremoto. Quindi la domanda è: ma chi ci libererà da tutto questo? Chi ci salverà? Chi ci strapperà dal male? La liturgia ambrosiana ci suggerisce un percorso particolare, fatto di una serie di personaggi, dal circonato, la samaritana, ma anche rileggendo dalla Genesi. Ecco, volevo che lei ci spiegasse un po' e ci dicesse che cammino vale la pena di fare per capire che il Signore ci viene a salvare, che il Signore è risorto, che senza di Lui non possiamo vivere.
Sì, io penso che, come accennava lei, le letture della Quaresima ambrosiana possano essere una traccia per capire un po' come interpretare non solo evidentemente la Quaresima, che comunque rimane per così dire un'occasione, uno strumento, ma in realtà reinterpretare un po' il nostro vissuto. E mi pare che ci siano alcuni punti del racconto che viene fatto appunto dalle letture che la Quaresima segnala, che possono essere davvero utili per noi. Mi viene in mente che la Quaresima, in questo quella ambrosiana è uguale a quella romana, il Vangelo della prima domenica è quello delle tentazioni, che al di là di ogni altra considerazione, che pure varrebbe la pena fare, però mi pare che voglia dire sostanzialmente una cosa importantissima, tanto più in una situazione così difficile, complicata e direi anche abbastanza sofferta come l'attuale, che innanzitutto noi dobbiamo mettere al centro della nostra vita il nostro rapporto con Dio e dobbiamo considerare che ciò che ci viene chiesto è di rinunciare a una sorta di pretesa di autosufficienza, ma invece considerare che noi siamo chiamati a questo rapporto con Dio e quindi il rapporto con Dio messo al centro della nostra vita può davvero darci dei criteri, di giudizio, dei sentimenti diversi, delle prospettive nuove. Ecco, questo mi pare già un primo grandissimo, come dire, binario sul quale impostare la nostra Quaresima e la nostra vita, cioè domandarci: Dio nella mia vita dov'è? Dio nella mia vita che ruolo ha? Magari alcuni di noi questo rapporto con Dio l'hanno magari anche abbandonato per scelte proprie, magari oppure semplicemente per dimenticanza. Ecco, forse potrebbe essere l'occasione per riprenderlo. Magari ci sono cristiani che invece sono molto fedeli, ma questo evidentemente non risolve il problema, perché la questione è di una continua conversione anche per i cristiani. Quindi uno non può mai dire io sono a posto, ma anzi io sono sempre in cammino, sono sempre impegnato a far sì che questo riferimento a Dio diventi il punto di partenza di tutta la mia vita. Una delle figure che la Quaresima ambrosiana propone è Abramo, e non per nulla, insomma. Abramo è colui che è chiamato da Dio a lasciare la sua terra, come ciascuno di noi è chiamato a lasciare le proprie certezze per abbracciare invece le certezze di Dio. Quindi questo mi sembra già un grandissimo tema, una grandissima prospettiva. Legato a questo c'è come dire, l'altra questione per cui anche ciascuno di noi, appunto, si deve un po' domandare dove si vuole collocare, cioè come Come pensa di poter affrontare le grandi questioni personali, piuttosto che sociali, piuttosto che planetarie che ci vengono incontro e nelle quali siamo anche già immersi? Dove vogliamo stare, cioè dove vogliamo essere, cioè da che parte vogliamo schierarci, non per essere partigiani, ma appunto vogliamo stare dalla parte dell'uomo e quindi dalla parte di chi comunque difende l'umanità e la bellezza dell'umanità o no? Perché se la risposta è sì, vogliamo difendere la bellezza dell'umanità, allora mi pare che in questo senso davvero Dio sia il grande difensore della bellezza dell'umanità e non per niente il prototipo dell'umanità pienamente realizzata è Cristo. E quindi ancora una volta la figura di Cristo ci chiede di metterci in discussione, ci chiede di prendere posizioni. Ecco, mi pare che siano alcune delle grandi prospettive che sono implicite o comunque in qualche caso addirittura anche molto evidenti dentro il cammino quaresimale che stiamo facendo.
Quindi questa proposta è una proposta che va non solo ai cristiani, ma a tutti gli uomini, perché si ripongano le domande di senso sulla loro vita.
Ma io penso che la Quaresima sicuramente sia, come dire, una proposta per gli uomini e le donne di fede cristiane. Questo è evidente, è la Chiesa che lo propone, non c'è nessuna evidenza di altro carattere, di altro tipo, se non quello che appunto è una proposta della Chiesa. Però mi pare che sia un'occasione per tutti, indipendentemente dall'adesione alla fede cristiana o dall'appartenenza alla Chiesa, perché è un'occasione comunque per andare a fondo. In alcune domande, andare a fondo di alcune questioni che sono innanzitutto le questioni di senso di sé, del rapporto di sé con la realtà e quindi nel rapporto di sé con gli altri, quindi il tema grande delle relazioni. Quindi penso che la Quaresima, che è squisitamente una proposta ecclesiana, una proposta liturgica, una proposta spirituale, può essere però davvero una grande proposta per tutti. Mi viene da pensare che appunto alcuni contenuti della proposta quaresimale possono essere davvero anche assunti da altri che non si dicono credenti, proprio come una verifica del proprio cammino e del proprio percorso. Quindi in questo senso mi pare che sia un'occasione preziosa per tutti coloro che vogliono pensare a sé, alla propria vita, alle proprie relazioni, a come porsi, a come collocarsi appunto dentro in una realtà così complicata. La Quaresima ci chiede di essere e stare della terra alla luce del mondo, ma questo non vale
Certo.
solo per i cristiani, vale per tutti. Tutti sono chiamati a essere persone che davvero con la loro presenza edifichino gli altri e diano un contributo di bene a tutti. Penso che questo sia un desiderio del cuore di ciascuno. Ecco, quindi penso che sia un richiamo che può valere veramente per tutti.
Voglio leggerlo questo pezzo. Voi siete sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via, calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Beh, credo che questo voglia dire un cambiamento di umanità innanzitutto, no? Perché riconoscere e seguire Gesù voglia dire questo, no? Voglia dire porsi in una prospettiva completamente diversa, che però è
Certo,
possibile.
non dimentichiamo che è la Genesi che ci fa notare che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Questo evidentemente vale per ogni uomo. Ecco, qui non, io penso che noi dobbiamo anche considerare questo fatto, che ogni uomo è immagine e somiglianza di Dio. Quindi a partire dalla propria situazione personale, di fede, di convinzione ideale. Ogni uomo è comunque chiamato, per quello che è possibile, per quello che ne è capace, a realizzare questa realtà dell'essere immagine e somiglianza di Dio. E Dio chi è? E Dio è uno che ama, e Dio è uno che condivide, Dio è uno che accoglie, Dio è uno che viene incontro all'umanità che ha bisogno di essere sostenuta, di essere accompagnata, di essere incoraggiata. Ecco, allora, se noi siamo immagine e somiglianza di Dio, tutto ciò che ha a che fare con questi principi, con queste realizzazioni, penso che abbia a che fare con ogni persona umana. Peraltro non per niente, insomma, come dire, il precetto più alto, per così dire, la vetta più alta da raggiungere è quella della carità. Quindi è la carità che vuol dire aprire il proprio cuore agli altri e su questo abbiamo anche addirittura un brano di Vangelo, Matteo capitolo 25, dove Gesù chiaramente lo dice: se voi vivete la carità, voi avete incontrato me e io questo lo riconosco. Lì non c'è bisogno di avere delle etichette, semplicemente si tratta di riconoscere che la carità è il modo più alto di essere uomini.
Quindi c'è una possibilità di vita nuova e diciamo che la morte non può essere l'ultima parola, perché effettivamente di questi tempi parliamo solo di questo, no? L'ultima parola sull'uomo, perché inizia con la resurrezione di Gesù, una stagione nuova che non toglie la sofferenza, non toglie la malattia, non toglie il dolore, ma dona a tutto questo un valore diverso di vita. Di via verso una via verso una vita definitiva. Diciamo che Dio non è più un infinito lontano, ma è un padre che ha resuscitato il figlio perché noi lo potessimo seguire, noi lo potessimo imitare.
Sì, certo, la Pasqua del resto è la festa proprio della risurrezione, della morte e risurrezione, della risurrezione che vince la morte. Quindi noi siamo il popolo della vita e la vita va affermata in maniera molto decisa, sempre. E una vita che va affermata in queste condizioni anche difficili che stiamo vivendo, dice anche allora la cura per la speranza, la cura per l'attenzione a far sì che non siano appunto semplicemente fantasmi di morte ad abbracciarci o a costringerci al silenzio, ma noi vogliamo proclamare comunque una speranza e una possibilità che riprende ogni giorno per costruire una vita nuova. E questo vale a livello personale, ma a livello anche sociale, a livello anche di relazioni, anche qui personali o addirittura tra le nazioni. Penso che questo grande tema sia un tema sul quale dobbiamo profondamente riflettere, perché dobbiamo comunque davvero sempre riaffermare che ciò che il Signore è venuto a portarci non è un'idealità generica e astratta, ma chiede di essere declinata poi nella nostra realtà concreta e quotidiana.
Grazie, facciamo una pausa musicale. Stiamo parlando con Monsignor Luigi Panighetti, proprio che ci sta aiutando in questo cammino che stiamo facendo in Quaresima per avvicinarci alla Pasqua. Monsignor Panighetti, certe volte siamo accusati di essere ingenui ad avere speranza. Ora invece la speranza è una cosa certa, il Signore ce la dà. E vedo che anche il nostro arcivescovo ci sta dicendo attraverso il Kyrie tutti i giorni, Kyrie Signore, e attraverso questa proposta di aderire ad un appello che lui fa per la pace, una proposta per la pace, una raccolta di firme per la pace, di sperare, insomma, ci sta dicendo che vale la pena di sperare, vale la pena assolutamente di credere che sia possibile la pace.
Sì, io penso che questo sia uno dei punti fondamentali, perché il rischio della demoralizzazione o addirittura della rassegnazione penso che sia un rischio che corriamo tutti e dal quale dobbiamo un po' guardarci. Parlare di speranza vuol dire certamente, come dire, essere disposti a una lotta, perché non è così facile sperare. Noi sappiamo che il Signore è morto e risorto per noi sappiamo che siamo il popolo della vita, noi sappiamo che dobbiamo affermare la verità dell'esistenza umana nella sua bellezza, però sappiamo anche che tutto questo è estremamente difficile, estremamente complesso. Per cui sperare, cioè essere consapevoli che noi siamo chiamati a costruire un bene che vale per noi, vale per altri, certamente è difficile. Io penso che in questo senso sia molto necessaria, molto importante la virtù della fortezza, cioè la virtù della fortezza che ci chiede di sperare anche quando avremmo mille ragioni per non farlo. E la virtù della fortezza, del resto, è la virtù che ci permette di costruire il bene là dove abbiamo situazioni di avversità, di contrasto, di difficoltà. Allora penso che il non rassegnarsi e invece il proclamare ancora la speranza con gli sforzi che può comportare e implicare per raggiungere obiettivi più positivi di bene, di pace, di giustizia, penso che questo sia un frutto anche appunto della virtù della speranza, della fortezza. E quindi mi pare che la speranza e la fortezza siano due atteggiamenti che il cristiano deve coltivare. Naturalmente sono due atteggiamenti anche da proporre ad altri, perché ogni uomo è chiamato a vivere questa speranza e questa fortezza. Ecco, l'arcivescovo ha fatto la scelta di sottolineare in modo del tutto particolare in questa quaresima il tema della pace. Mi pare una scelta assolutamente necessaria, adeguata ai tempi che stiamo vivendo. Una occasione che certamente tiene conto di ciò che sta avvenendo in Europa, in Ucraina, ma che evidentemente tiene conto di ciò che avviene nel mondo, dove in tanti luoghi del mondo la dignità umana, la giustizia, o proprio anche la pace in senso stretto sono assolutamente, negate. L'Archivescovo chiede che le nostre comunità cristiane in questo tempo di Quaresima riflettano sulla pace e preghino per la pace. Quindi il tema della pace come un tema che in qualche maniera si impone dentro nel nostro cammino quaresimale. E su questo, se mi permette, vorrei accennare a due suggerimenti che l'arcivescovo dà. Il primo è quello di sottoscrivere un suo appello, il secondo è quello di pregare attraverso una preghiera che lui stesso ha composto. Sono due possibilità per rendere concreto anche in questa quaresima, appunto, questa attenzione alla pace da parte di ciascuno di noi.
Ecco, questo appello è possibile sottoscriverlo andando proprio su chiesadimilano.it o altrimenti sicuramente attraverso le diverse parrocchie, ecco, è una proposta. A me sembra che sia importante, quando lei stava parlando della virtù della fortezza, superare, come dire, assumerci con coraggio un impegno, superare quell'indifferenza che alcuni hanno per non soffrire, scelgono di essere indifferenti o di essere banali, cioè di continuare banalmente, quotidianamente a fare le stesse cose senza porsi più interrogativi, o essere scettici e dire: ma guardi, assolutamente, questa cosa tanto non avverrà, è sempre colpa di tutti gli altri. Invece, Qui l'arcivescovo chiede un impegno personale a tutti noi, come dire, un sussulto proprio di fronte a questa tematica, che comunque è una tematica così importante che deve interessare tutti gli uomini.
Sì, mi pare che la domanda sia estremamente centrata. È vero che l'arcivescovo, nel momento in cui propone di sottoscrivere questo suo appello per la pace, chiede che ciascuno, almeno in coscienza, si assuma l'impegno per costruire la pace. E questo penso che sia molto, tutto questo penso che sia molto importante, perché effettivamente va controtendenza rispetto a quegli atteggiamenti a cui accennava anche lei, che ritrovo effettivamente un po' anche nella mentalità comune, nel comportamento comune, quegli atteggiamenti un po' di indifferenza, di banalizzazione, di scetticismo, che in realtà non sono in grado di risolvere nulla, di portare a nulla, semplicemente forse ecco, rappresentano un po' una corazza nella quale vogliamo, con la quale vogliamo un po' difenderci, ma in maniera vana, in maniera illusoria. Invece penso proprio che l'impegno richiesto dall'arcivescovo, che può cominciare da me stesso, dalle mie relazioni, dalle situazioni che vivo quotidianamente, è un impegno che appunto mi implica una, come dire, uno sviluppo di questa tematica della pace a partire dal mio vissuto, per poi arrivare magari anche a fare delle richieste o comunque a far presente delle dimensioni, delle questioni che sono di carattere molto più grande di me e alle quali magari non sono in grado di corrispondere, ma comunque ho gli occhi sufficientemente lucidi per poter vedere queste ingiustizie, queste realtà di non pace. Ecco, quindi penso proprio che uno dei contenuti dell'appello sia quello appunto dell'impegno, senz'altro, è vero.
Questo lo possiamo fare con il nostro vicino di casa, perché
Certo.
spesso non ci sono solamente problemi tra i diversi popoli, ma ci possono essere anche
Infatti,
problemi
l'impegno
tra i
forse deve
vicini.
cominciare da lì.
Un dialogo tra i vicini, quindi no.
Certo. L'impegno comincia da lì, esatto, è esattamente questo, sì. Tra l'altro, appunto, lei lo accennava, l'appello è possibile sottoscriverlo nel sito della Diocesi di Milano, www.chiesadimilano.it, dove è possibile farlo sia appunto in via elettronica, ma anche scaricare il modulo che si può firmare e si può inviare poi alla Curia Arcivescovile a Milano, Piazza Fontana.
Bene, allora ricordiamo anche che il nostro arcivescovo tutti i giorni lo possiamo sentire alle 6:40 su chiesadimilano.it, su Radio Marconi con replica alle 20:30, alle 7:55 su Telenova canale 18 e alle 9:25 alla domenica sempre su Telenova. Ma lui ci sta dicendo che l'importante è imparare a rendere grazie per quello che abbiamo, per quello che abbiamo ricevuto, per i doni che ogni giorno ci vengono dati, forse di cui uno non fa sufficiente memoria.
Certo, sì, io penso che cominciare a considerare effettivamente la realtà in cui noi viviamo sia il punto di partenza anche per ogni altro processo e quindi anche per un processo così impegnativo come è quello del perdono, della pace, della riconciliazione dentro il nostro cuore, dentro le nostre relazioni, dentro i nostri ambiti ordinari di vita.
Grazie, Monsignor Panighetti. Lei ci sta dicendo che comunque il perdono per poter iniziare una relazione, un dialogo è necessario. E questo è l'inizio anche di una condivisione, anche una condivisione nella vita quotidiana. Lo vedremo che cosa vuol dire, che cosa ci chiede la Quaresima, di fare delle opere, di fare dei segni di carità, di comunque tener conto di tutti i fratelli che abbiamo intorno che sono nella povertà, di tutti i fratelli che sono nella sofferenza, di tutti i fratelli che sono in questo momento in difficoltà. Facciamo ancora una pausa musicale e poi continueremo a parlare con Monsignor Luigi Panighetti. sto parlando con Monsignor Luigi Panighetti, e stiamo dicendo che noi vogliamo la pace, che questa sia la preghiera di ogni giorno che il nostro arcivescovo ci sta chiedendo, ma che tutta la Chiesa Ambrosiana ci sta chiedendo. Insegnami a conoscerti e ad amarti, insegnami a pregare, a pregare, a pregare nel tempo, a pregare nei giorni feriali, a pregare nei giorni festivi. Però abbiamo detto che questa nostra preghiera deve essere anche una condivisione effettiva nella carità, diventi qualcosa che sia segno della nostra presenza nella Chiesa, sul territorio a Varese, per le persone che ci stanno ascoltando, per le persone che sono le più fragili, le più deboli, che per quelle che sono più in difficoltà, sia psicologica che materiale. Sono tanti i poveri che ci chiedono un aiuto. E per tutte le persone che abbiamo incontrato, dai profughi ucraini, da tutti i bisogni che effettivamente sono davvero tanti, che la Chiesa comunque ci sta dicendo di condividere. E là dove è possibile, è chiesto questo, è chiesto a ciascuno di noi. Che cosa ci può dire, che cosa ci può suggerire, Monsignor Panighetti?
Sì, questa premessa che lei ha fatto è assolutamente corretta. Il tempo di Quaresima è il tempo nel quale anche siamo invitati dalla spiritualità stessa di questo periodo ad aprire il nostro cuore alle necessità di altri. Non evidentemente perché dobbiamo occuparci degli altri soltanto nelle settimane di Quaresima, ma perché la Quaresima vuole essere anche un tempo in cui ci rieduchiamo a una dimensione di condivisione, di solidarietà e di carità. Quindi è vero che le nostre parrocchie in queste settimane di Quaresima propongono una serie di attenzioni da avere nei confronti di, come dire, situazioni di fragilità o comunque situazioni che riteniamo possano avere bisogno di essere meglio conosciute e meglio sostenute. In questo senso, nel caso specifico appunto del nostro decanato di Varese, noi abbiamo fatto questa scelta. Le nostre parrocchie di Varese intendono sostenere progetti di accompagnamento e di aiuto per adolescenti. Il tema educativo, è un tema in sé assolutamente rilevante. In questi ultimi anni è diventato anche un tema, diciamo così, scottante, anche per alcune situazioni che evidentemente hanno attratto l'attenzione del mondo adulto. E noi, oltre alle proposte ordinarie che le nostre comunità fanno a livello di oratorio, a livello di doposcuola, a livello di accompagnamento educativo, a livello di introduzione alla fede, noi quest'anno abbiamo fatto la scelta come decanato appunto che tutto ciò che raccoglieremo in carità, in offerte, sarà devoluto a progetti a favore appunto del mondo adolescenziale, ritenendo che questo sia un aiuto perché i ragazzi possano meglio crescere, meglio anche incontrarsi con la vita, magari per qualcuno di loro anche poter affrontare a livello magari più specialistico alcune questioni che sono sospese o che sono comunque nodi non risolti. È evidente che dietro questo ragionamento però ci deve stare la cura di noi adulti perché abbiamo a mostrare a questi adolescenti che vale la pena diventare adulti, che vale la pena essere persone responsabili, che vale la pena essere persone che comunque hanno una cura di sé, per cui a loro volta poi ciascuno si possa prendere cura degli altri. Ecco, quindi dietro su questo sfondo, diciamo, abbiamo pensato appunto a una raccolta, che è appunto la raccolta caritativa della Quaresima, proprio per progetti per loro. L'altro grosso filone che le nostre comunità affrontano è il filone cosiddetto di una carità missionaria, cioè di aiutare progetti identificati in luoghi lontani dalla nostra diocesi, dove magari sono conosciuti alcuni missionari che operano lì, oppure su indicazione anche della Caritas diocesana, progetti e obiettivo che possono realisticamente venire incontro ad alcune necessità concrete. Quindi direi un progetto sul territorio, un progetto di carattere più missionario. O, naturalmente tutto questo è proposto in Quaresima, ma non è detto che si debba concludere in Quaresima. La Quaresima vorrebbe essere un po' il volano per poi sviluppare meglio attenzioni anche su questi fronti.
Mi sembra che il tema dell'educazione sia un tema davvero fondamentale. Molti ragazzi che vorrebbero, che sono in difficoltà anche dopo gli anni del Covid, che vorrebbero cambiare vita, ma che non sanno come fare. E la nostra fede è tale se diventa carità, condivisione e introduce, cioè se davvero diventa un nuovo modo di vivere. Noi glielo dobbiamo testimoniare a loro, solo se vedono delle testimonianze reali di vita possibile e buona, possono anche cambiare. L'altro aspetto che lei sta dicendo è quello della carità missionaria, che molte famiglie attuano anche qui, accogliendo persone che sono venute, che sono profughi o cose di, insomma, persone che vengono accolte qui per situazioni di guerra, soprattutto in Ucraina. Ma ci sono anche tanti altri momenti anche lo stesso decanato propone degli incontri anche spirituali o di,
Certo.
vedo anche nella parrocchia di Casbeno, vita partecipazione con persone significative che possono essere con cui si può interloquire, che possono essere cristiani o non, ma che, come dire, vivono un'umanità ricca o nella politica o nella sanità o nella famiglia, ecco. Questo mi sembra anche questo importante, che uno possa incontrare persone significative.
Sì, la Quaresima è certamente tempo appunto di riflessione, tempo di penitenza, tempo di preghiera, ma proprio forse anche l'occasione per aiutarci a incontrare persone che ci aiutano davvero a pensare. Ecco, quindi in questo senso penso che ritengo che ciò che le nostre parrocchie stanno facendo anche su questo versante sia importante. Il rischio è che, insomma, noi ci accontentiamo molto di slogan, invece forse un tempo un po' più impegnativo come quello della Quaresima dovrebbe aiutarci magari ad andare al di là degli slogan e a fermarci un attimo per qualche riflessione più profonda e qualche considerazione più densa. Allora, varie delle proposte che vengono avanzate nel tempo di Quaresima hanno anche un po' questo valore. Sto pensando che le stesse proposte di preghiera della Via Crucis sono una magnifica riflessione sul tema del dolore, sul tema della morte, sul tema del rapporto con l'altro, sul tema della giustizia. Per cui è chiaro che il credente a tutto questo attribuisce una certa sfumatura, una certa luce, però è fuori di dubbio che tutto questo vale per ogni persona, anche non credente. Quindi insisto nel dire ciò che accennavo all'inizio: mi pare che la Quaresima sia tempo propizio per tutti, per il credente e per il non credente. L'importante è che uno voglia sfruttare, uso questo verbo, questo tempo per una riflessione più profonda e per un'attività di attenzione e di cura a sé e agli altri, magari un momentino un po' più avanzata.
Certo, abbiamo bisogno quindi di testimoni, uomini e donne che siano credibili nell'amore, nel lavoro, nella carità, nella famiglia. Però vorrei concludere questa bellissima intervista, la ringrazio di cuore per la sua sempre generosità nel darci tempo per una meditazione, per una riflessione, con le parole dell'arcivescovo che ci ha suggerito attraverso delle preghiere che ha proposto, di chiedere al Signore di venirci incontro, di salvarci, di aiutarci in questo momento così, così prezioso per cambiare il nostro cuore, per la nostra conversione.
Certo, io colgo l'occasione di concludere questa nostra conversazione e peraltro colgo l'occasione per anticipare a tutti gli ascoltatori gli auguri per una santa Pasqua. leggendo alcuni brani della preghiera che l'arcivescovo Mario ha composto per la pace, preghiera a cui si alludeva anche nel corso della nostra conversazione. La preghiera ha come titolo Noi vogliamo la pace. Io non la leggerò tutta, però mi piacerà appunto darvene alcuni stralci perché penso che ci possa aiutare e forse anche riprende alcune cose che ci siamo un po' dette. Quindi davvero buon ascolto e buona Pasqua. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti preghiamo per confidarti lo strazio della nostra impotenza. Vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti imploriamo per invocare l'ostinazione nella fiducia. Donaci il tuo spirito di fortezza perché non vogliamo rassegnarci, non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, che le armi distruggano la terra. Noi ti preghiamo per dichiararci disponibili per ogni percorso e azione e penitenza e parole e sacrificio per la pace. Dona a tutti il tuo spirito. Perché converte i cuori, susciti i santi e convinca uomini e donne a farsi avanti per essere costruttori di pace, figli tuoi.
Bene, e con questa preghiera ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato, ringrazio soprattutto Monsignor Luigi Paneghetti che è venuto a Radio Missione Francescana per questo cammino che serve a tutti noi per un incontro col Signore risorto. Grazie a lei e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Risentirete comunque questa trasmissione sul sito della radio. Grazie.
Arrivederci.